Radio Emilia Romagna.
Eventi live. A cura di Piera Raimondi.
Speciale 900 feste. ICEMEA e l'educazione nuova. La conferenza di Gianfranco Staccioli racconta l'attività dei centri di esercitazione e i metodi dell'educazione attiva, ispirata all'internazionalismo e alla non violenza. Buon ascolto.
Grazie per essere stato invitato e grazie ai relatori che mi hanno preceduto perché nei miei appunti, oltre a quelli che avete messo voi, che avete scritto voi sui vostri, nei miei appunti ci stavano non solo le parole che loro stavano dicendo, ma anche le mie memorie, avendo il capello bianco, perché Ernesto Codignola, che è stato ricordato, è stato il primo presidente dei CEMEA italiani, Lamberto Borghi, primo presidente dell'Associazione Nazionale dei CEMEA Italiani, Scuola Città, dove ho lavorato fino dagli anni 60 all'80, sai che secoli qua, e la Margherita Zebeli, il Centro Italo-Svizzero, dove i CEMEA hanno lavorato e fatto lì i corsi di formazione degli insegnanti. A livello locale, De Maria non è arrivata alle cose internazionali per ragioni di tempo, no? Che con Margherita abbiamo condiviso la formazione di tutti gli insegnanti di scuole speciali nel Nicaragua. Quindi discorsi che mi hanno preceduto mi hanno un po' mobilitato, diciamo. Però io mi attengo a quello che c'è scritto, cioè l'educazione ICEMEA e l'educazione nuova. Notate una piccola diversità perché centri di esercitazione e metodo di educazione attiva, anziché attiva c'è scritto nuova. Oppure era nuova o era attiva? Boh. Come mai è nuova è la stessa di essere attiva? Non lo so. Comunque, cioè lo so, nel senso che adesso lo dirò. Allora, sono io che devo cliccare. Facciamo un minimissimo cenno storico. Quando nascono i CEMEA, naturalmente se interroga gli studenti nessuno lo saprà rispondere, ovviamente, perché non sta nel curriculum scolastico, visto che i CEMEA stanno fuori dai curriculi scolastici. E questo è un primo elemento interessante, perché è stato ricordato da tutti come il lavoro educativo non si identifica con il lavoro scolastico, ma con una cosa più complessa che si chiama lavoro con le comunità. E allora si esce anche dall'ambito stretto della scuola. Nascono con il fronte popolare, siamo nel 1936 e le monde va changer de base. Ecco ancora un elemento interessante che ci ricollega a quello che diceva anche la professoressa Xodo, cioè non ci stiamo occupando di qualcuno, ma ci stiamo occupando di tutti e ci stiamo occupando a partire dai punti più bassi, da chi ha più difficoltà, di chi si trova in basso e dovrebbe risalire. Il 1936 è particolarmente interessante, poi quando capiterà osservatelo e studiatelo, perché nascono delle cose che sono ancora oggi interessanti per noi. Insomma, è la prima volta che ci sono le ferie pagate, e che non è poco. A noi ci sembra una cosa normale, no? Si va in ferie. Le ferie non c'erano. Le ferie nascono con questo governo di sinistra del Fronte Popolare in Francia, con le conseguenze che seguono. A, ho tempo libero. B, anche i miei figli hanno tempo libero. C, vorrei spostarmi per andare in una vacanza, a fare vacanza. Questo comporta una trasformazione notevole, estremamente odiata dalla borghesia dell'epoca, perché si vedevano le spiagge tutte piene di operai e di gente che aveva le ferie, laddove invece andavano solamente loro prima. È assurdo, a noi ci pare una cosa impensabile oggi, andiamo tutti al mare, non c'è niente, ma là le spiagge erano solo di certe categorie. E il ministro dell'epoca, Lagrange, Léon Lagrange, aveva addirittura messo il biglietto del treno ridotto per chi andava in vacanza. Quindi un cambiamento notevole che ebbe come conseguenza anche il fatto che furono sviluppati gli alberghi della gioventù e si chiamavano non soggiorni di vacanza, ma si chiamavano colonie di vacanza. E le colonie di vacanza, come tutte le cose che hanno a che vedere con l'educazione, non si improvvisano. L'educazione non si improvvisa. È la prima volta che si pensa di avere dei formatori specializzati per le colonie de vacances. E come si fa? Facciamo una formazione intensiva, breve, era 10-15 giorni, 24 ore su 24, cioè residenziale, un primo stage che viene istituito in Francia nel 37 e in questo stage nasce l'idea di costruire un'organizzazione che si chiama CEMEA. È stato ricordato come CEMEA è l'acronimo di centri, non c'è scritto centro, c'è scritto centri, vorrà dire qualcosa. Perché sono di esercitazione, cioè non propongono un metodo, si esercitano. Quando ci si esercita? Ma siamo arrivati in fondo oppure no? O stiamo facendo qualcosa che è un continuum, una trasformazione, un cambiamento continuo al quale ci si deve esercitare? Se uno dicesse metodo CEMEA farebbe un grande errore pedagogico. Non esiste un metodo CEMEA. Esistono dei principi, quello sì, che adesso rivedremo, ma ci si esercita in queste cose, non ci si arriva, perché i metodi sono una cosa diversificata che possono essere utilizzati, non utilizzati, perché i metodi dipendono dalle idee e dalla situazione nelle quali ci si trova. I CEMEA attualmente fanno delle cose diversissime, non solo i soggiorni di vacanza, come all'origine qualcuno ce n'è ancora, ma centri giovani, centri per bambini, nidi, ovviamente insomma scuole, eccetera. Cioè abbiamo una serie di attività di vario tipo, insomma, e quindi non c'è un metodo. Ci sono dei metodi che sono diversi a seconda della situazione in cui ci si trova. Dell'educazione, e qui non vi sto a dire quanto è complicata e interessante pensare a che cosa significa educazione che non è istruzione, e infine attiva. Qui per fortuna abbiamo avuto finora una serie di interventi che ci hanno chiarito su questo aspetto e quindi io vado tranquillo, non vi devo spiegare niente, ma ricordo solo con queste immagini, e non ve le leggo nemmeno, le guardate da soli, che non è che ci fosse una parola unica per indicare questo elemento di novità, no? Questa parola non c'è. L'idea dell'essere i CEMEA, centri di esercitazione all'educazione attiva e non nuova, è perché, come capite bene, di cose nuove ce ne sono tante, ma sono anche alcune sono anche controindicate. Essere nuovi non vuol dire niente. Essere attivi vuol dire qualcosa, anche se ci sono dei pericoli a usare questo termine, perché l'attivismo, come non è stato ricordato stamani, ma è uno dei problemi dell'attivismo, è quello che se si insiste troppo sull'azione senza la riflessività sull'azione stessa, si è certo attivi, ma non si è attivi nel senso di Uiano. Si fa, ma si fa senza pensare o non pensando abbastanza. quindi il termine attivo è pericoloso, ma sicuramente è certo più interessante che il termine nuovo, che non vuol dire molto. Noi ci riferiamo in questo momento, insomma, brevissimamente, a il momento, diciamo, fondativo per considerato uno degli elementi forti, a parte quelli di Dewey, eccetera, insomma, dove uno dei movimenti più importanti, dei momenti più importanti è il 1921, perché è nel 1921 che si tiene il primo congresso dell'educazione nuova. Lo ricordo perché, lo vedete nell'immagine, ci sono dei personaggi che forse conoscete, insomma, no? Forse l'unica che è meno conosciuta è la persona centrale, la signora, che è un'allieva, cioè un'ammiratrice della Montessori. Gli altri sono persone nella storia della pedagogia conosciute. E in questo congresso vengono elaborati una serie di punti. Si chiamano i 30 punti di Calais. Cioè, per la prima volta, non per la primissima, perché anni prima Ferriere ne aveva scritti già dei punti, che poi consegnò al congresso per poterli discutere, e poi vengono rifatti, ripubblicati nel 25, ma insomma questi sono i dettagli storici che non, in questo sede, insomma, non importa. Però per la prima volta abbiamo dei punti molto chiari su che cosa significa fare educazione attiva. E adesso, naturalmente non vi dico i 30 punti, se no già ci autodistruggiamo. Però vi posso, secondo me, dare l'indicazione di quali sono i 4 punti fondamentali. Perché vedremo che questi 4 punti sono quelli stessi che sono caratterizzati dall'azione di questa associazione CEMEA. È noto che si parlava prima di scuole, è la prima volta che si parla qui non di scuola, ma di un'associazione in questo caso trasversale al tema delle scuole. Margherita Zebeli l'aveva capito molto bene, non a caso abbiamo fatto lì i primi stage. Allora, l'educazione nuova è un laboratorio di pedagogia pratica. Interessante, eh? Noi siamo abituati alla pedagogia teorica. Si parlava prima del professor Mariani di quanto anche all'università ci sarebbe bisogno di lavorare sul tema ancora di una pedagogia pratica, del collegamento fra la realtà e l'elaborazione pedagogica. E qui si afferma, se non è questo, non lo è educazione attiva. Se avete fatto un corso di studi dove avete studiato pedagogia ma non avete fatto la pratica, non avete fatto educazione attiva. È un po' esagerato quello che dico, ma insomma è per rendere meglio, diciamo, l'idea. E questa educazione nuova, si chiama nuova perché all'epoca si chiamava nuova, non attiva, si basa su 4 pilastri. Allora, vediamoli questi 4 perché li sapete già, nel senso che sono già venuti fuori da chi ha parlato prima di me. E per fortuna. Perché questi sono davvero i punti relativi alla modalità con cui l'educazione attiva si pone nei confronti della realtà. Il primo è il concetto di collaborazione, anzi in realtà ho scritto di cooperazione, non mi dilungo su questo, ma capirete che si può collaborare anche per distruggere un paese, ma non si può cooperare. Perché cooperare vuol dire che quel paese deve essere incluso negli altri. Quindi c'è una certa differenza. Non è collaborare, ma è cooperare. Il secondo punto, bellissimo, è che è difficilissimo, è scuola-città. E Margherita Zebeli hanno sviluppato questo concetto, e che era un elemento fondamentale, quello della costruire una comunità. Se state in un ambiente dove state imparando e non avete una vita di piccolo gruppo, ricordava Delia prima, se non c'è una relazione di costruzione di conoscenza fra adulti e bambini, ricordava Dewey, ma insomma è stato ricordato prima da Alessandro. E se non c'è questo, non avete fatto educazione attiva. L'educazione attiva ha bisogno della costruzione di una comunità che non è chiusa a se stessa, è un piccolo gruppo, ma guarda al grande gruppo, guarda alla società, guarda al mondo. Ecco perché già allora, non c'era questo termine evidentemente, già allora il termine dell'esterno, il fuori scuola, diventa ed è ancora un elemento fondante nell'educazione attiva. L'educazione attiva ha bisogno del rapporto con l'esterno. Non entro nel merito perché capite che è un tema estremamente vasto, estremamente interessante. E l'ultimo punto è la parola attività, perché, come vi accennavo prima, i CEMEA sono educazione attiva, cioè si fanno delle cose. Però il problema è quello che vi ho accennato, che attivo non significa fare. Dewey l'ha specificato molte volte nei suoi scritti, che è una cosa che fare una qualsiasi esperienza, altra è fare una vera esperienza. Per fare una vera esperienza c'è bisogno di ritornare sull'esperienza. Vuol dire essere attivi, vuol dire essere riflessivi, vuol dire ragionare, vuol dire costruire delle situazioni educative dove il pensiero, il ragionamento personale condiviso con altri diventa il fulcro, l'elemento fondante. Ecco, quelli sono i quattro punti: la scuola nuova, pratica, la cooperazione e l'educazione dei sesti. Interessante, no? 1921. Inclusione, vado veloce. Questi sono gli elementi. No, ma va bene, vado veloce. E adesso faccio solo immagini, così almeno si fa. Comunque questo è il primo elemento. Il secondo elemento: la nuova scuola raggruppa i suoi studenti in classi separate. Queste sono le cose scritte nel 21, eh? Quindi trovate già queste cose che vi ho detto. Vi chiedo solo la collaborazione di leggere, così non lo sto a spiegare. Il terzo pilastro: la scuola nuova si trova in campagna. Questo vuol dire che i grandi casermoni non sono quelli più adatti. Il quarto elemento: la scuola deve essere un ambiente dove si coniugano l'attività con la bellezza. Se avete un ambiente di studio non bello, manca qualcosa. La bellezza non è solamente quell'estetica, sarebbe tutto un discorso da riprendere dal punto di vista anche filosofico e personale, di quanto non si cresce se non nella bellezza. Ma velocissimamente copio e incollo i principi e mettendo questi principi del 1921 nella storia di oggi dei CEMEA. Il primo: non c'è che un'educazione, essa si rivolge a tutti ed è in ogni momento. Questi sono i principi dei CEMEA. Perché? Perché ogni essere umano può sviluppare e trasformarsi nel corso della sua vita, e gli ha l'aspirazione e le possibilità. Parole molto belle, molto interessanti, valgono per i bambini, valgono per gli adulti. Ogni persona appunto ha diritto a svilupparsi. Il lavoro dei CEMEA negli anni '80 è stato formidabile, perché c'era tutto il lavoro degli ospedali psichiatrici, la formazione degli operatori degli ospedali psichiatrici, non solo degli operatori, anche dei medici. Perché anche i malati sono persone. Uno slogan che per noi è normale, a parte che non è sempre facile metterlo in pratica. E con i diversi abbiamo fatto tanti corsi di formazione prima della legge Basaglia, principio che vale tuttora. Non siamo fuori tempo cercando di sviluppare questo principio. L'educazione, terzo punto, l'educazione deve confrontarsi sull'attività essenziale nella formazione personale nell'acquisizione della cultura. Acquisire la cultura significa stare con gli altri, osservare quello che stanno facendo, si può lavorare da soli, si può essere copiati e si può copiare. Com'è bello copiare, quanto ce l'hanno negato nei momenti che eravamo a scuola. E invece è un elemento molto importante, perché gli altri pensano diverso da noi. E questo è bello nella vita. E infine, l'ambiente ha un elemento importante. Gli individui posti in un ambiente sano sono più sani di quelli che stanno in un ambiente non sano. Se vivi in un ambiente felice, è chiaro che sei più felice. È banalità, banalità. Ma quando gli ambienti erano questi, nelle nostre prime colonie di vacanza, il problema si poneva. Come si fa a essere sani? Qui la salute era data, forse voi non lo sapete perché siete troppo giovani, ma dai 3 minuti, girarsi sulla pancia, sulla schiena, era così, era così. Allora, che ambiente? Che ambiente? Che sanità? Che salute? E qui abbiamo delle persone in sala che sono insegnanti della scuola Fasolo, dove l'aspetto della cura dell'ambiente, proprio per questo principio, è stato e viene sviluppato costantemente. Ultimo accenno, brevissimo, se volete saperne di più andate su quelle robacce che ci diceva la Presidente, la diavoleria, perché lì ci sono tutte, c'è tutta la storia dei cemei francesi, dei cemei italiani e soprattutto di una Convergence, che è una nuova associazione che è nata dei movimenti di educazione attiva a modello del 1921, che non c'erano solamente un movimento, erano 150 le persone, venivano da varie parti del mondo, l'idea della cooperazione mondiale era già presente, l'idea di una costruzione non a livello nazionale era già presente, e Convergence risponde a questa esigenza. E chiudo, visto che si parlava di educazione attiva, questo è il manifesto, e anche questo lo trovate su internet e quindi ve lo potete leggere tranquillamente. Sono i principi dopo 100 anni. E chiudo con questa piccola riflessione, che non è mia ma è di Thich Nhat Hanh, nel libro Passi di Pace, pensando all'attivismo come quella cosa che ci rende attivi e si corre, dice: c'è un uomo in groppa ad un cavallo lanciato al galoppo, un altro uomo fermo sul ciglio della strada gli dice: dove stai andando? E lui risponde: non lo so, chiedilo al cavallo. Noi siamo nella stessa situazione. Siamo in groppa a molti cavalli e non sempre sappiamo dove stiamo andando. Grazie.
Professore, a lei da chi?
Grazie, ero sul cavallo, correvo. Ho visto anche il titolo del prossimo convegno, adesso ve lo dico. 1897, diceva Mariani, ricordando Dewey e la scuola, il laboratorio, che uno dei problemi fondanti era quello di capire come doveva essere non tanto il rapporto affettivo quanto la relazione costruttiva della conoscenza e delle relazioni fra adulti e bambini, fra adulti e ragazzi, fra insegnanti e allievi. Bel problema. Io a scuola Città Pestalozzi sapevo, c'era la corte d'onore, come sai, no? E per noi insegnanti la cosa più tragica era quella di dirigere o essere parte di questa corte d'onore, perché i bambini erano autonomi, ma le loro decisioni a volte le erano stralunate. Che dovevamo fare noi? Era l'autonomia democraticamente eletta e nello stesso tempo era illogica per noi adulti. Un dramma, fino al momento, non l'hai ricordato perché non ci sei arrivato, alla crisi delle istituzioni dentro la scuola Città Pestalozzi, perché il concetto matematico di rappresentatività non funziona. E già alla fine dell'Ottocento Dewey la prima cosa che si pone, gli allievi, tu l'hai detto, no? Il rapporto fra gli allievi e i docenti. Qual è questo rapporto? Perché gli allievi e i docenti siano compartecipi della costruzione della conoscenza. È venuto fuori da varie parti. Margherita aveva un suo modello. A scuola città ce n'è un altro, su altre scuole ce ne sono altre, ma rimane un problema aperto. Per cui, scherzosamente, il tema del prossimo convegno, anziché essere a cosa serve la scuola, sarà: ma di chi è la scuola?